puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Buonasera a tutti, eccoci qua nuovamente con Rebene Novara dalla Perla Nera, terza puntata dello speciale, terza e ultima puntata dello speciale dedicato a Guido Pallotta, protagonista dimenticato del fascismo. Prima di tutto i saluti dal vostro DJ Simone, il nostro e vostro DJ Valsesia.
Ciao.
E come sempre alla regia il nostro DJ Cobra, ma anche la Gozza del Gozzeriano.
Ciao.
La nostra voce dal di là. Bene, bando alle ciance, partiamo subito. Abbiamo visto nelle due puntate precedenti dello speciale, abbiamo visto la vita di questo grande eroe, Guido Pallotta, abbiamo seguito tutte le sue scelte che hanno portato a essere protagonista sia della vita politica in Italia che degli scenari di guerra in tutto il mondo, dell'esercito italiano. Oggi invece dedichiamo la puntata, come ai suoi, a parte dei suoi innumerevoli iscritti, in particolare tratto da Come vorremmo i giovani, citato già la volta scorsa, perché come abbiamo detto Pallotta è stato un grande eroe non solo nell'azione ma anche con la penna. Tutto certo. Quello che lui scriveva vi ha messo in pratica, e soprattutto lo scriveva perché diventasse accessibile a tutti, fosse un monito, fosse un insegnamento, fosse un ricordo di tutto quello che voleva dire essere giovani. Per cui partiamo, do subito la voce al nostro DJ Valsesia, che parte con la lettura di questi brani tratti da Come vorremmo i giovani. A te la parola.
Ok. Questo libretto, scritto da Pallotta nel 1938, con l'inseparabile amico Alberto Bairati, voleva diventare un libro libello su come avrebbero dovuto essere i giovani e su come lui, Alfiere della gioventù, li avrebbe voluti. Il materiale usato è tratto dalle pagine più pensose e meno strafottenti di Vent'anni, foglio della gioventù piemontese, che già nel sottotitolo esponeva tutto il suo programma quindicinale di bonifica integrale. Nacque in un'ansiosa giornata d'attesa nel decennale della rivoluzione, mentre tutto il popolo di Torino si raccoglieva in mistica comunione di fede, preparando festoni di bandiere d'allegrezza per incoronare d'entusiasmo il duce. Dopo 9 anni il condottiero stava per ritornare nella città quadrata. I giovani, quasi a gridargli più alto il loro amore, improvvisarono un foglio, lo battezzarono 20 anni e lo offrirono al principe della giovinezza. Il duce, che in quel giorno stesso aveva esaltato in piazza Castello l'anima dei 20 anni, l'anima di tutto il nostro popolo eternamente giovane, accolse sorridendo l'umile dono di carta mal stampata, ardente però di tanta fede intatta, e ci incitò al lavoro. Da allora ci siamo gettati ad ogni sbaraglio, pronti a far sacrificio di quiete, amicizie, onori, pur di anteporre il bene della rivoluzione. Cioè l'interesse di tutti al nostro miserabile bene, infischiandocene d'ogni rispetto umano, che tutto è esteriorità vana se non ci sorregga una volontà disperata. Difendere la sacra eredità dei caduti, i frutti della rivoluzione, e difenderli contro tutti i profittatori, i disertori e i quarterellisti, anche se oggi abbiamo l'impudenza di posturare, queruli, una camicia nera. La rivoluzione perenne. Sbagliato dire che il fascismo, una volta giunto al potere con la marcia su Roma, ha assolto il proprio compito rivoluzionario. Abbiamo già dimostrato che con il 1922 si chiude soltanto la fase insurrezionale della rivoluzione, i cui prodromi vanno ricercati già nella lontana ascensione di Mussolini dal socialismo, quando sorse l'aurora del movimento interventista. Con il 1925-26, acquietata la bufera interna, ecco la rivoluzione, appoggiata dall'intero popolo italiano, non più travagliato da crisi interne, orientarsi lentamente dapprima in una solida ricostruzione sociale ed economica, poi in una possente espansione esterna. Nasce così la nuova diplomazia fascista. Nel gioco europeo mondiale cresce di anno in anno il peso della volontà italiana. Ultimo atto ai giorni nostri fu la campagna di Abissinia, crisma trionfale di una grande ascesa al mondo. Ma l'impero non può essere frutto di un'ordinaria amministrazione. Chi ha pronunciato questa bestemmia? Credo esista una moltitudine di rimorchiati, o peggio ancora di debellati, i quali hanno buone ragioni di curriculum vitae per tremare al sol sentir pronunciare la parola rivoluzione. A questo miravano le nostre parole schiette e dure, di aprire gli occhi ai giovani, additando loro un comune sentiero di grandezza morale e di dirittura interiore, alla cui luce si identificavano facilmente tutti gli angoli morti e le zone grigie che ancora bisogna distruggere. Affermando un contenuto morale, il fascismo si assicura l'avvenire, si rende perpetuo, diventa perenne. Potranno mutare le forme e le istituzioni, le leggi ed i provvedimenti pratici sotto l'impulso di mutate condizioni generali o particolari, ma non potrà mutare lo spirito della rivoluzione. Essa agisce nell'intimo della vita individuale, dà un senso alla società, nuovo orientamento ai popoli, nuova definizione alle nazioni, nuovi ideali alle masse, nuovi orizzonti ai più dotati, nuova dignità ai più umili e nuove speranze all'umanità. L'avvento di una più alta giustizia sta dunque entro lo spirito immortale della nostra rivoluzione. È scesa tra i popoli, in virtù del fascismo, una nuova parola benefica: armonia. Armonia affinché il bene di ciascuno sia il bene di tutti e quello di tutti sia il bene di ognuno. La parte è in funzione del tutto, ma il tutto ritornerà a beneficio della parte. Così il fascismo ha preso posizione a mezza via tra gli estremi del liberalismo e del comunismo, tra l'eccesso di libertà e l'eccesso di schiavitù. Lo Stato diventa così la grande famiglia di tutti, al cui benessere spontaneamente si collabora non meno che a quello del piccolo nucleo familiare a cui si appartiene. Niente Stato agnostico che abbandona a se stessi i sudditi, assistendo impassibile al reciproco sfruttamento. Invece il nostro è lo Stato dell'armonia, che è collaborazione cosciente dell'uno con il molteplice, controllo necessario dell'orbita individuale a cui è negato il diritto all'assolutismo autocratico. Insomma, uno Stato che non è più somma di individui troppo differenziati, e neppure impossibile equilibrio naturale tra le forze liberamente contrastanti. Uno Stato che è sintesi perfetta di individui, dominati da un lato da una coscienza morale e dall'altro di un oculato sistema verticale, attorno al cui asse ruotano senza sopraffarsi l'un l'altro le forze individuali. A questo siamo giunti per aver saputo distruggere quello che fu il terribile equivoco liberal-democratico, con conseguenze che oggi tutti possono valutare nella loro triste drammaticità. Si era girato il popolo convincendolo di avere entro lo Stato una posizione eminentemente oppositoria. Infatti l'antico spirito marxista della lotta di classe ha mantenuto vivo nel proletariato l'idea di essere sfruttato e di non possedere altra difesa al di fuori di se stesso, cioè nell'illegalità in opposizione al governo che rappresenta la legge. Invece il fascismo ha demolito questo idolo, facendo del popolo, anziché un oppositore, un collaboratore eminente, al quale appunto vengono richieste, attraverso il sistema della rappresentanza cooperativa, le energie e le personalità più notevoli, in modo che di comune accordo, re, governo, popolo, marcino oggi verso più grandi destini della patria imperiale. Per proteggere questo equilibrio di forze, abbiamo creato una nuova legislazione, accanto a quella giuridica, è un nuovo codice accanto a quello civile e penale, cioè legislazione del lavoro e carta del lavoro. Nessuno ha così più diritto a farsi giustizia da sé, perché la società è organizzata corporativamente a dargli i mezzi della più alta giustizia, cercata e ottenuta non in un arbitrio di parte, ma in una reciproca conciliazione e in un verdetto supremo che, tenuto conto dell'argomento, giudica imparzialmente a favore di chi ha ragione. La rivoluzione francese aveva affermato e riconosciuto ad ogni individuo un vasto complesso di doveri che l'assolutismo monarchico aveva innegabilmente negato. Non si era dimenticata che ogni diritto crea istantaneamente un dovere. Nessuno può dire agli uomini voi siete liberi senza dare senso e limiti a questa libertà, senza spiegarne il significato e senza rendersi conto delle conseguenze. Questo ha voluto fare il fascismo, strumento della storia umana, lanciato attraverso il caos contemporaneo, come un potente argine di civiltà. Giovani, il fascismo vuole in voi audaci rivoluzionari pronti a tutto osare. L'avvenire è per i più forti e per i meglio preparati. Di fronte alle incertezze del mondo contemporaneo, dinanzi ai paurosi sbandamenti di tante nazioni più ricche e di gloriose tradizioni, ma tratte alla deriva da una cieca incoscienza, in faccia al balenio di rivolta che rosseggia per l'universo, si erge la calma sicurezza dell'impero fascista. Non abbiamo paura di nessuno, né mai potremo averne, fino a quando sui nostri cuori la fiamma di una fede incontaminata arderà e nelle nostre anime splenderà la vampa dell'ardimento con una fredda, consapevole decisione di vittoria. Giovani, la rivoluzione è sempre in marcia. Essa continua verso le proprie lontane mete, alla cui nobiltà deve essere donata ogni nostra energia, ogni attimo del nostro respiro, ogni goccia del nostro sangue e ogni pensiero del nostro cervello. In pace o in guerra, con la penna o con la spada, con il lavoro della mano o con le opere dell'ingegno, oggi e domani, l'idea della patria deve tutti sovrastarci e dominarci, illuminando dall'alto l'asprezza del nostro cammino, del nostro dolore di uomini che soffrono, ma accettano di soffrire perché hanno in fede un mondo migliore. La consegna. Qual è il primo dovere dei giovani di Mussolini? Difendere con tutta l'anima e il sangue loro la rivoluzione Littoria. E come si difende la rivoluzione? Andando all'assalto d'ogni cauta o sfacciata viltà, d'ogni porcheria, d'ogni sopruso, di tutto quanto, insomma, sia antifascista, camorrista e controrivoluzionario. Ai giovani, soprattutto, è stata affidata dal Duce la guardia della rivoluzione, e su essi, pertanto, che più di ogni altro incombono il dovere e l'onore di difendere la sacra eredità dei caduti. Colpire, colpire, colpire inesorabilmente i nemici del fascismo, i tiepidi, gli opportunisti, gli accumulasti, i dormienti, tutti coloro che pensano di aver assolto il loro dovere verso il regime per aver chiesto la tessera del partito, magari continuando ad agire e pensare come prima. No, signori, i nostri 1000 caduti non hanno sacrificato loro 20 anni splendenti per assicurare le laute prebende e gli imbottiti cadreghini degli uomini che sino a ieri furono senza partito ed oggi pretenderebbero arrestare la marcia della giovinezza minacciandola con le forbici con cui tagliano a fine mese i cuponi dei consigli di amministrazione. Non si ride ai morti, non si ferma l'impeto della rivoluzione. Ed è offendere tutti i più alti ideali vittori, sghignazzare come essi fanno, alle spalle degli ingenui, dei fanatici, degli idealisti e dei visionari a chiappa nuvole, che non tollerano indegni ai posti di comando, che corrono allo sbaraglio contro le più arcigne muraglie delle consorterie plutocratiche, intellettuali, artistiche, contro ogni viltà. Dimettetevi dalle pingue cariche, signori, che accumulate 100 stipendi per il lesso. Sentiate il pudore di dimettervi. Antifascisti di ieri, che vi sentivate ostinati a tenervi aggrappati agli incarichi direttivi, a quei posti di comando che il Gran Consiglio del Fascismo volevano fossero riservati esclusivamente alle vecchie fedele camicie nere e alle giovani reclute delle leve vittorie. Littoria. Siamo ingenui? Di una simile ingenuità ci gloriamo come d'un titolo d'onore. Erano certi ingenui, come noi, Amos Marmotti, Azzi e gli altri 1000 idealisti adolescenti corsi all'appello della morte con la fede del Duce nel cuore. Un'ingenuità che ha saputo edificare pietra su pietra, bara su bara, a colpi di moschetto e di pugnale, la rivoluzione e l'impero. È sicura ma levatrice del futuro. È stata battezzata col sangue dei caduti. I furbi sprofonderanno dinanzi a lei.
Dacci ascolto, ti daremo voce, Radio Bandiera Nera. We'll be right back.
con chi ce l'abbiamo. Se si vuole dunque sapere con chi esattamente noi intendiamo prendercela, dichiariamo che si tratta dei falsi giovani da un lato e dei veri vecchi dall'altro. I falsi giovani sono coloro che non sanno trarre dalle forze vive della giovinezza lo spirito ardente della passione, nella cui luce soltanto possono formarsi i ferri caratteri e gli adamantini temperamenti dei fascisti autentici. Sono coloro che amano il quieto vivere, pecoroni per farsi interpretazione della disciplina, fiacchi nella fede, deboli nelle virtù maschie. Sono coloro che pensano di più la carriera che la patria, più il denaro che il lavoro, più il successo che il rendimento, più il benessere che il clima duro, più la pace che la guerra, più il comodo che il sacrificio. Sono coloro, infine, che non sanno trattenere la loro critica al punto giusto, cioè laddove, essendo la valutazione delle idee, essendo essa scende abusivamente a cuore degli uomini, così come fanno certi stolti liberi pensatori che condannano la Chiesa e la religione, perché esistono preti corrotti. Ad un tempo poi costoro esagerano con la loro critica rivolta alle istituzioni superiori che, create per la tutela di interessi nazionali, possono giustamente colpire gli interessi particolari di individui singoli o di gruppi di individui. Non per nulla noi reclamiamo dai giovani un elevato spirito di disinteresse sociale, capace di far accettare serenamente gli inevitabili sacrifici che determinati provvedimenti di largo beneficio generale dovessero imporre all'individuo o a una casta di individui. Ricordiamo che il fascismo non è parlamentare, è unitario ed autoritario. Essendo arbitro della nazione, al fascismo non interessa particolarmente questa o quella classe sociale, non essendo legato ad alcuna politica di parte o classista o borghese o industriale. Interessano invece ugualmente tutte le classi, tutti gli strati, tutte le sfumature dell'organismo nazionale, senza differenza alcuna, giacché tutte cooperano, ognuna nella propria orbita e con le proprie forme, a dar vita, equilibrio, benessere e potenza della nazione. Quanto ai veri vecchi, essi sono non meno dannosi dei falsi giovani, giacché monopolizzano la cosiddetta esperienza nelle sue varie forme di competenza riconosciuta, dall'insegnamento universitario alle grandi amministrazioni industriali, dalle personalità della finanza e dirigenti d'azienda, dall'alta burocrazia e funzionari degli enti statali o parastatali. Gente che non ha saputo né potuto ricredersi se non in superficie, mutare pelle come serpenti, non l'animo al carattere. Gente che è rimasta liberale nel distinguere sottilmente tra individualità e individualismo, ma solo nell'omertà, professionale, borghese nel preferire in ogni modo l'ordinaria amministrazione, capitalista per il disprezzo per i lavoratori, democratici nelle pubbliche riunioni, camorristi nel monopolizzare cariche ed incarichi, settari nel perseguire gli inferiori e soprattutto nel fare la guerra agli intelligenti. C'era dunque molto da fare, prima che il costume sia purato e rifatto secondo il mistico spirito della rivoluzione perenne. Questo devono meditare i veri giovani, che vorranno rimanere tali per tutta la vita, ben decisi a non sacrificare mai, in nessuna circostanza e per nessun motivo, forse anche l'intera carriera, i rigidi dettami della coscienza fascista. Lavorare in silenzio, operare con umiltà, darsi tutto alla causa come il ceppo alla fiamma, senza pensare a ricompense, senza sperare a riconoscimenti, senza fantasticare promozioni. Guai a chi si lascerà pungere dalla vespa avvelenata dell'ambizione, guai a chi permetterà che il suo cuore intristisca nel crucio di una amara delusione. Chi milita nelle nostre file e vi lavori anche molto, per la speranza di un premio a venire, non è degno della camicia nera. Tutti partono da una sola certezza: chi lavora per la continuità della rivoluzione non sarà mai compensato che della coscienza di aver operato per il Duce, sotto la guida dei nostri caduti, premiati dal loro sorriso. Gerarchia e denaro. È molto giusto che si usi definire i giovani come i futuri dirigenti della nazione. Infatti, invecchieranno essi pure ed assumeranno domani le rispettive posizioni meritate col vostro sacrificio. Ma ciò che non deve assolutamente accadere è che un giorno gli eredi dei posti direttivi conservino la mentalità e le abitudini di molti loro predecessori. La società corporativa, se da un lato pretende indiscussa competenza e vuole per ogni incarico l'individuo meglio preparato, non ammette che si tramandino certi metodi di comando. Ancora oggi molti attriti vanno eliminati nell'ingranaggio statale: punti morti, zone neutre, cupidigie, libidine di potere, troppo materialismo insomma. Il regime è ancora fanciullo, è appena un adolescente sedicenne, si correggerà con gli anni di questi superstiti difetti. Chi comanderà domani dovrà essere esempio a tutti di carattere e di onestà, servire la nazione e non se stessi. sentire nobilmente il proprio compito umano e la vita che sovrasta con le proprie mete, universale l'egoismo del sindaco. Comandare con spirito corporativo per un bene che superi le nostre passioni e si riversi su tutta la società. Dirigere significa diventare strumento della patria, allora non si appartiene soltanto a se stessi, ma a tutti. Le funzioni e i doveri pubblici non sono inferiori a quelli privati, bensì maggiori, perché rivestono caratteri di più vasta portata. La patria chiede ad ognuno il meglio di ciò che si è sortito da madre natura, il fiorfiore di ciò che si possiede. Giustissimo che, una volta adempiuto il proprio compito e donato senza avarizia ciò che si possedeva, si accetti in semplicità e in elevazione l'ordine di entrare nei ranghi. A comandare si è comandati. La vera più alta disciplina impone agli uomini in buona fede di accettare con pari animo la funzione di gerarca e quella di gregario. Noi non pretendiamo che si debba mutare la testa di tanta gente. Piuttosto è giusto affermare che non si predicherà mai abbastanza ai giovani, in quanto futuri dirigenti, la necessità di andare molto cauti nel dare e nel ricevere le raccomandazioni, se non altro per un elementare principio di giustizia umana, a cui la salva legge morale del fascismo dà un crisma categorico. Giusto aiutare i meritevoli che si segnalano da sé per urgenti e significativi motivi, giusto anche aiutare coloro la cui disgrazia e i bisogni siano segnalati con animo integro da altri, ma mai venir meno alla giustizia, cioè ad un'equa distribuzione di aiuti, facilitazioni, appoggi, soccorsi vari tra la massa dei richiedenti. In tema di giustizia, altro provvedimento sarebbe da invocare, il cammino degli stipendi. È inammissibile che nel 15° anno dell'era fascista vi sia ancora gente che non si vergogna di percepire stipendi, dividendi per il valore di centinaia di migliaia di lire l'anno? Non sentono costoro che i loro enormi stipendi sono un insulto all'uomo che lavora per il pane companatico, cioè l'enorme maggioranza degli italiani? Basta, il fascismo, che già ha frenato tante indegne licenze, porrà limite anche a questa corsa allo stipendio più grosso. Invochiamo pertanto una leggina di due soli articoli. Articolo 1. Nessuno stipendio potrà superare le 100.000 lire annue. Articolo 2. Chi trasgredirà l'articolo suddetto sarà inviato senz'altro al confino. Tuttavia, l'utile dello Stato sarebbe certamente maggiore nel caso vi fosse il minor numero di nullatenenti e perciò maggior numero di contribuenti, anziché il contrario. Inoltre, bisogna intendersi bene con certe formule economiche. Lo Stato fascista sarebbe uno Stato capitalista se proclamasse la molta ricchezza di molti. Più giusto invece favorire una diffusa media ricchezza, la quale sola, eliminando i forti attriti tra gli squilibri di censo, potrà dare una solidità ad un tempo materiale e spirituale allo Stato. La questione di una più equa distribuzione della ricchezza deve dunque contemplare come primo atto operatorio l'eliminazione delle cifre astronomiche dei bilanci delle grandi amministrazioni per compiti più o meno direttivi. I giovani del tempo nuovo sono pronti ad affrontare una vita che non offre più siffatte distribuzioni astronomiche, ma equilibrati ed equi compensi per determinate prestazioni di opere.
Sento il richiamo della mia patria, sento il richiamo della mia storia, non posso lasciare che muoia la mia città. L'orda barbarica che ora ci invade non leverà mai la nostra bandiera dall'ultima frontiera della civiltà.
Ed incarichi. Qualcuno insinua che noi nutriamo subdole ed inconfessabili aspirazioni carrieristiche. Per buona norma degli eventuali disinteressati tromboni pubblicitari, avvertiamo che uno solo è il tipo di carichi a cui fermamente aspiriamo: la carica di legnate, sul dorso vigliacco dei mormoratori. Affidare cariche e stipendi a chi briga, a chi si fa avanti, a chi sa navigare pel pelago delle anticamere, piantando i gomiti del vicino e i tacchi sui piedi del camerata, ciò vuol dire compiere schietto antifascismo in atto. La società cammina spinta dalle leggi indistruttibili dello spirito. È per una luce di un'idea che la giovinezza affronta la lotta e l'estremo sacrificio. Gli stipendi, i galloni e i cadreghini non persuaderanno mai nessuno a morire. Il fulgore di una luce spirituale, invece, guida facilmente milioni di uomini alla morte. Chi alla passione ideale preferisce la lotta per lo stipendio non è degno di far parte delle nostre file. Domani in guerra si imboscherebbe, dopodomani sarebbe capace di mutar bandiera. Stoffa da pesce cane, insomma. Da fascisti, no. I giovani vadano per la loro strada, preparandosi anima e corpo per la vita, la quale assegnerà a ciascuno il suo posto entro il vasto quadro sociale, che ha bisogno di essere perfetto in tutte le sue più piccole parti. Così la patria potrà essere servita anche dal basso, al di fuori di ogni splendida apparenza. Mai come oggi dovrebbe essere intesa la massima regola: la patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina. Di fronte a una patria unitaria, imperiale, corporativa, un buon operaio vale quanto un buon professionista. Li differenzia una gerarchia sociale, non una gerarchia umana, perché sono tutti uguali di fronte al lavoro. Preparare i cuori. Noi sentiamo nel profondo che la nostra missione è il combattimento, l'idea oggi, di baionette domani. Non siamo di quelli che hanno il loro ideale di felicità l'appartamento proprio e l'automobile a rate, la radio a 8 valvole e l'abbonamento all'opera. Ci sentiamo felici solo quando, inquadrati intorno alla baro, imbracciamo il moschetto sognando il domani. V'è qualcuno che si illuda su una supina rinuncia all'eroismo da parte di questa nostra generazione battezzata dal sangue di 700.000 eroi, nata da una guerra e da una rivoluzione? Non crediamo alla pace, la riteniamo necessaria per ora, ma non ci rammolliamo nell'illusione della sua perennità. La realtà del mondo è la guerra. Solo col rischio si conquista il diritto alla vita. Vivi pericolosamente, ha ammonito il Duce. Egli, che sin dal fatale 1914 scrisse sulla testata del suo giornale: chi ha del ferro ha del pane. Noi, ragazzi di Mussolini, non morremo mai di fame. Noi, generazione Littoria, sapremo conquistarci il nostro posto al sole, alla maniera romana, alla maniera fascista. I giovani di Mussolini se ne infischiano di organici e di avanzamenti, di stipendi e di assunzioni, di gelosie di capuffici e di ostilità di amministratori. I ragazzi di Mussolini guardano assai più lontano delle beghe e delle querele, mirano gli orizzonti sconfinati dei mari, dei cieli e dei continenti che li attendono. Essi pensano che la vita è bella soltanto perché possono donarla come un fiore vermiglio all'Italia, adorabile amante. Ritengono che senza l'eroismo e il sacrificio, senza la possibilità di cingere domani di un rosso gallone di sangue alla fronte, di misurare un giorno la propria fede a buon metro d'ardimento, la vita sarebbe una ben misera, una ben triste cosa. Del sentito dire. Il fascista deve dichiarare guerra al sentito dire, dare addosso con fermezza a tutti i subdoli mormoratori, specializzati nel creare e diffondere notizie incontrollate. Stroncare, senza pietà, ogni forma di insinuazione che nasconda un intendimento equivoco. Ricordare sempre che l'unica arma propagandistica delle sopravvissute larve antifasciste è costituita da codesto allarmismo vigliacco, che propaga notizie false e tendenziose, atto a creare, negli ignari, un'eccitazione reazionaria. I giovani devono meditare su questo gravissimo problema. Anzitutto, ciascuno deve tenere le proprie antipatie, i propri odi, le proprie animosità esclusivamente per sé. Non è detto che gli odi e le repulsioni nostre debbano essere anche dei nostri amici. Astenersi per proprio conto da riferire su strani giudizi, anche personali, che non rappresentino un'oggettiva valutazione, perfettamente scevra di ogni spinta settaria. Lotte a morte, insomma, contro i canaglieschi aspetti del sentito dire e fascistica realtà nei rapporti con il prossimo. Santità della violenza. Se sacrosanta è la violenza di chi molla un cazzotto sul grugno del mormoratore, ugualmente incommiabile è l'impetuoso pugno che si abbatte sulla faccia di certi smidollati giovani signori, i quali, pur ornando il petto con il distintivo dei GUF o dei fasci giovanili o del partito, ostentano il più impudente menefreghismo verso tutto quanto riguardi la marcia della rivoluzione, il prestigio, l'espansione e la grandezza dell'Italia nel mondo. Ora, contro tutti questi signori, si impone un sistema semplice ed energico. La pedata intelligente, il cerfone arguto, o nei casi più gravi, la randellata sostanziosa ed energica. La violenza, quando è necessaria, cessa di essere violenza. Allora è forza e spirito che cammina, che si attua, è verità che si compie e si traduce in tutta la sua realtà. Così ha dichiarato e scritto un filosofo che è stato anche ministro dell'educazione nazionale, tale Balbino Giuliano. Disciplina e preconunismo. Questo i giovani devono cacciarsi bene in mente. La vera disciplina fascista non è ignara sottomissione a determinate prescrizioni, ma è consapevole adesione allo spirito che le ha determinate. Pecoronismo è invece un'altra cosa. Quel sottomettersi senza convinzioni, quell'aderire senza convincimenti, l'accettare le imperfezioni della realtà senza rendersi conto del perché. Inutile dire che il fascismo non vuole pecoroni, ma esige forze vive, operanti coscientemente ai propri alti fini. È nello spirito del fascismo il potenziamento delle responsabilità, cioè della coscienza della propria individualità, capace, appunto perché è responsabile e cosciente, di aderire intelligentemente, per intima e profonda convinzione, alle necessità pratiche come applicazione di quelle teoriche. In merito a tale necessità è opportuno reagire contro un diffuso e pericoloso luogo comune. Si ama ripetere da più parti che la fede è e deve essere cieca, che il cuore deve comandare categoricamente il cervello, che la ragione uccide la fede necrotizzando gli slanci dell'entusiasmo sentimentale e che pensare è dannoso o quantomeno pericoloso. Non è affatto vero che la ragione uccide la fede. Forse questo può essere possibile in certe forme di masochismo mentale, quando in nome di verità assolute ricercate oltre i limiti naturali della ragione e svaporare nell'atmosfera trascendentale dell'agnosticismo o dell'incredulità. Ma fino a prova contraria, la vita sociale, con tutti i problemi politici, non appartiene al mondo della speculazione metafisica, bensì a quello dell'indagine contingente e in realtà non nell'elucubrazione superiore. Bisogna quindi proclamare che è dovere fondamentale di ogni autentico fascista il rendersi pienamente conto di quel complesso di idee alle quali ha aderito, prestando giuramento di fedeltà e domandando l'onore di indossare la camicia nera. Lotta per la vita. La lotta per la vita è insita nella tendenza tipicamente umana ai vasti raggruppamenti sociali ed è conseguenziale alla differenziazione delle personalità. Appunto perché è insopprimibile, noi fascisti non possiamo negare la lotta per la vita, ma bensì accettarla per ciò che ha di utile e di indispensabile nel fermentare il progresso e, nello stesso tempo, limitarla a ragionevole forme e spogliarla di ogni brutalità materiale. Fu il liberalismo ad identificare la lotta per la vita e a trasportarla sul piedistallo di un falso legittimismo, codificato anche nelle sue logiche espressioni sociali ed economiche, ed elevato agli onori degli altari. Si proclamò, da un lato, l'arbitrio individuale di agire senza controlli, dall'altro il libero gioco dei fattori economici, la libera concorrenza, la incontrollata lotta politica. Così il vinto aveva sempre torto e il vincitore sempre ragione. La sopraffazione del prossimo diventava così un atto legale, anziché autentica pirateria. Mentre si faceva del machiavellismo, falsato fino alla deformazione, un legittimo sistema di lotta ad oltranza da cui si doveva uscire vivi o morti. La legalità liberale era dunque il diritto del più forte e del più abile, cioè del trionfatore. Delitto essere poveri, supremo vanto essere ricchi. Questa era la concezione della lotta per la vita che più si adattava al classico egoismo della natura umana. L'epoca liberale fu infatti il trionfo degli egoisti, la legittimazione di tutti gli abusi individuali, l'assolutismo sopraffattore dei più deboli. Questo spiega la ragione psicologica del fascino che a lungo andare la reazionaria contrapposizione teorica del comunismo eserciti oggi sui popoli delle cosiddette grandi democrazie. I vinti sono sempre mille volte numerosi. La rivolta comunista è la vendetta dei vinti. Quantunque ignari della peggior servitù che li attende sotto la maschera ridente del comunismo teorico, il quale, nelle pratiche rivoluzioni, non fa altro che sostituire l'oligarchia di sfruttatori statali al capitalismo di una minoranza capitalista. Il fascismo, invece, fa della lotta per la vita un problema squisitamente morale. Mette gli uomini coscienti dinanzi alla cruda realtà del fenomeno ed impone a ciascuno una ragionevole norma. Il lavoro viene sganciato dalla famigerata e deprimente equazione liberale lavoro uguale fatica uguale dolore. È trasportato molto più alto, quale soggetto anziché oggetto dell'economia, sul piano di un diritto e parimenti di un dovere individuale. Così si supera l'aspetto animale di questa lotta. Non più lotta a coltello che distingue drasticamente tra vinti e vincitori, ma sano antagonismo orientato verso mete superanti l'interesse e la ragione del singolo, per rovesciarsi in un più alto e nobile interesse generale. Non si combatte soltanto per sé, per la propria pancia, per il proprio benessere, ma anche per la società, per lo Stato che è la nazione organizzata. Necessità della cultura. Il mondo guarda sempre ai fatti oltre che alle parole. Il vantaggio che oggi il fascismo ha sulle orde bolscevichiche sta appunto in questo, che mentre l'esperimento russo ha dato e dà tuttora orribile spettacolo di sé, l'esperienza fascista si impone per l'evidenza di una superiorità dottrinaria. Una rivoluzione deve conquistare e affermare un'idea. Dietro le baionette incalza lo spirito di una dottrina. Una rivoluzione deve mutare i cervelli, deve trasformare gli animi, rifondere i temperamenti, plasmare i caratteri. Una rivoluzione affronta l'avvenire ravvisandovi il trionfo totalitario delle proprie conquiste, la realizzazione integrale dei propri principi, senza che per questo essa neghi o distrugga la tradizione. Essa è il presupposto ideale di tutti i progressi e nessuno mai potrà rinnegarla, bensì superarla in una visione nuova, trascenderla in orizzonti e nuove conquiste, integrarla in una continuità sempre più degna e sempre più alta. Noi italiani abbiamo un terribile peso sulle spalle, perché la nostra di italiani è la tradizione per antonomasia. Nessun popolo, guardando a ritroso nei secoli, può sentire tanto orgoglio quanto ne dobbiamo provare noi. Protagonisti in tutti i tempi della grandezza europea, antesignani della civiltà mediterranea e baluardi della razza bianca. Ma questa constatazione di fatto, che ci impedisce di scendere alle ridicolaggini di teorie razzistiche, non ci spaventa. Acuisce invece il nostro senso di responsabilità di fronte all'avvenire e potenzia la nostra certezza in un futuro non indegno del passato, per grandezza di pensiero, per contributi di dottrina, come per grandezze e contributi materiali.
Compagni dei campi e dalle officine, prendete la faccia e portate.
Oh, vademi a dormire!
Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
Ma ora sei cambiato anche il cielo, sarà tosto.
Bene, si conclude così il nostro speciale dedicato a Guido Pallotta, tre puntate molto intense. Siamo al momento dei saluti, per cui ringraziamo tutti voi dell'ascolto, ringraziamo il nostro DJ Varsese per tutto il lavoro che ha fatto per la buona riuscita di questo speciale.
Grazie a voi.
Quindi diamo appuntamento ovviamente sulle frequenze di RBN, sul nostro sito internet dove era caricato il podcast di questi tre speciali. L'appuntamento su RBN per tutte le trasmissioni giornaliere che girano H24 e diamo l'appuntamento a RBN Novara sempre mercoledì alle 22 per una nuova puntata. Quindi un saluto dal vostro DJ Simone, il nostro DJ Vassesia.
Ciao, ciao a tutti.
Il nostro regista DJ Cobram.
Ciao.
La voce dall'aldilà. Per cui ciao a tutti e sulle bandiere.
Puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
sei bravo.